Benvenuti! Oggi ci immergiamo in una fonte che è davvero un viaggio nel tempo, la newsletter di febbraio 2026 del sito chieseromaniche.it.
Ciao a tutti! E il titolo è già tutto un programma, eh? Il corpo raccontato. Vesti, gesti e protezione nelle chiese di Piemonte e Valle d'Aosta.
È una promessa, esatto, una promessa di andare oltre, diciamo, la superficie delle pietre antiche, delle opere d'arte.
Proprio così. L'idea è leggere questi affreschi medievali non solo come arte, ma come, beh, come delle pagine di un libro. Un libro scritto per una società che, in gran parte, non sapeva leggere.
Perfetto. E la nostra missione di oggi, quindi, è proprio questa. Usare questa newsletter come una specie di stele di Rosetta per decodificare un linguaggio che abbiamo un po' perso.
Un linguaggio fatto di simboli.
Esatto, dove ogni abito, ogni postura, ogni singolo oggetto era una parola carica di significato. E per farlo ci facciamo guidare dal lavoro di un team di studiosi eccezionale.
Sì, bisogna nominarli. Marco Actis Grosso, Piero Balestrino, Mario Falchi, Kostik Parvinotis, Giancarla Rosso e Grazia Salinelli. È un approccio corale che ci permette di unire i puntini, ecco.
Allora, partiamo proprio dal concetto di fondo, dall'editoriale di Marco Actis Grosso.
Partiamo da lì. L'idea centrale, che mette subito sul tavolo, è che nel Medioevo il corpo non è mai una cosa neutra. Mai.
Anzi, è un manifesto.
È un manifesto e direi di più, è quasi un campo di battaglia. È il luogo dove si vedono il potere, la devozione, ma anche le paure più profonde, la malattia, la morte.
E l'editoriale ci spiega proprio questo, che leggere un affresco era come interpretare un codice.
Un codice condiviso, sì. Il colore di una veste, la lunghezza di una manica, un gesto, non erano dettagli, erano informazioni.
Dati. È come se, non so, ogni personaggio in un affresco avesse un suo profilo social visivo, ecco.
Bella immagine, funziona.
Diceva subito chi era, cosa faceva, a quale ceto apparteneva, un linguaggio immediato che oggi facciamo fatica a cogliere. Ma mi chiedo, era un codice davvero per tutti?
Ottima domanda.
Cioè, anche il contadino analfabeta capiva al volo la differenza tra un santo e un mercante solo guardando un muro.
Assolutamente sì. E il punto era proprio quello. L'efficacia di questo linguaggio stava nella sua, diciamo, universalità. I predicatori usavano le immagini, raccontavano le storie dei santi indicando le figure sui muri.
Le chiese erano i media dell'epoca, in pratica.
Esatto. Il contadino magari non coglieva le sottigliezze teologiche, ma San Lorenzo con la graticola lo riconosceva. E riconosceva il ricco dalle pellicce e il povero dagli stracci. Era un sistema di orientamento sociale potentissimo.
Questo rende tutto molto più vivo. Non è arte, è comunicazione di massa del 300. E questo ci porta a un altro punto chiave della newsletter, il legame strettissimo tra corpo, vestito e protezione.
Un legame che oggi forse abbiamo un po' dimenticato. La newsletter parla di una duplice protezione, quasi due strati di un'armatura.
Ok, l'abito come armatura materiale ha senso. Ti protegge dal freddo, definisce il tuo status, però mi suona quasi superficiale per un'epoca così dominata dalla fede, no?
Capisco cosa intendi.
Immagino che la vera armatura che cercavano non fosse fatta di tessuto, ma di preghiere, di fede.
Hai colto il punto. Ma le due cose non erano in opposizione. Anzi, erano integrate. Erano due risposte alla stessa enorme sensazione di vulnerabilità. L'abito, la protezione materiale, ti difendeva dal freddo, certo, ma soprattutto ti dava un posto nel mondo.
Ti proteggeva dal caos sociale, in un certo senso.
Esatto. Era così importante che c'erano le leggi suntuarie, delle leggi che stabilivano chi poteva indossare cosa, un modo per mantenere l'ordine.
E l'altra armatura, quella spirituale?
Quella ti proteggeva da ciò che il tessuto non poteva fermare. La peste, la carestia, la morte improvvisa. E qui entravano in gioco i santi. L'abito proteggeva il corpo visibile, il santo proteggeva l'anima e il corpo invisibile.
Due facce della stessa medaglia, la fragilità umana.
Proprio così.
E per capire meglio la parte materiale, c'è l'articolo di Giancarla Rosso tra guarnasche, pellande e maspilli. È una miniera d'oro.
Ci porta proprio dentro l'armadio del 300.
Usa termini come guarnacca, pellanda e maspilli, i bottoni, che a quanto pare furono un'innovazione tecnologica e di stile pazzesca.
Assolutamente. I bottoni permisero agli abiti di diventare più aderenti, di seguire le forme del corpo. Fu una rivoluzione nella moda, un modo per esibire il fisico come prima non si poteva.
Ah, non ci avevo mai pensato in questi termini.
E l'articolo della Rosso sottolinea anche l'importanza dei colori. Il potere delle corporazioni dei sarti, dei tintori, controllavano l'economia e l'immagine della città.
A proposito delle leggi suntuarie che menzionavi, funzionavano davvero? O era un po' come oggi, che c'è sempre chi trova il modo di aggirare le regole per sfoggiare la ricchezza?
È un dubbio legittimo. Spesso erano un modo per le classi dominanti di mantenere le distanze, di evitare che i nuovi ricchi le imitassero. Però, come sempre, queste leggi stimolavano la creatività.
In che senso?
Magari non potevi usare una certa pelliccia, ok? Ma potevi compensare con un taglio più audace, con ricami più complessi o appunto con più maspilli. I bottoni, essendo nuovi e spesso fatti di materiali preziosi, diventarono uno status symbol, un modo per aggirare la regola.
Incredibile! Un bottone! E c'è un altro dettaglio, questa volta linguistico, che ho trovato illuminante nel glossario. La parola roba.
Sì, fantastico.
Oggi la usiamo per qualunque cosa, ma allora?
Allora aveva un significato precisissimo. Indicava l'insieme essenziale dell'abbigliamento, gonnella, guarnacca, mantello. Era il tuo corredo base, ciò che ti definiva. E da qui, come spiega la fonte, nasce la parola guardaroba.
Certo, il mobile o la stanza per custodire la roba, questi beni così preziosi.
Esattamente.
E parlando di roba, di tessuti e di sarti, la newsletter, sempre con Giancarla Rosso, ci fa incontrare una figura incredibile, Santo Mobono Tucenghi, il patrono dei sarti.
Una figura straordinaria. E la sua importanza va ben oltre il patronato. La cosa rivoluzionaria è che fu il primo laico non martire a essere canonizzato. Un mercante di tessuti di Cremona del XII secolo.
Quindi la sua canonizzazione fu una specie di statement politico-religioso, un modo per dire alla borghesia che stava nascendo: potete fare affari, arricchirvi ed essere santi, basta che lo facciate con etica.
Hai riassunto perfettamente. Omobono è la santità del quotidiano. La sua fede non era fatta di miracoli eclatanti, ma di onestà nel commercio, di qualità del lavoro e soprattutto di un'immensa carità.
Usava i profitti per aiutare i poveri.
Specialmente durante le epidemie. Era un cittadino modello. La sua canonizzazione, voluta da Papa Innocenzo III, di fatto legittimò un nuovo modello di santità per un mondo che stava cambiando.
E questa è una cosa di una modernità pazzesca. Un'idea di responsabilità sociale dell'impresa che sentiamo ancora oggi. Era cittadinanza attiva, diremmo noi.
Dall'etica del lavoro passiamo alla fragilità del corpo. L'altra figura che Giancarla Rosso analizza è San Biagio, il protettore contro i mali della gola. Molti conoscono la storia del bambino salvato dalla lisca di pesce.
Certo, è famosissima, ma forse non si riflette abbastanza su cosa significasse quella paura. Oggi un mal di gola è fastidioso, ma allora...
Allora era un terrore, un'infezione, un ascesso, qualcosa che andava di traverso. Potevano ucciderti in pochi giorni. E San Biagio, che era un medico prima di diventare vescovo, era l'intercessore specializzato per questa vulnerabilità.
Il suo culto cunghio esplose per questo.
Esplose perché rispondeva a un'ansia collettiva, concreta, quotidiana. Se Omobono rappresenta l'agire etico nel mondo, Biagio rappresenta la richiesta di protezione dal mondo.
È incredibile come queste figure diventino così concrete. Ma non sono solo storie su carta, vero? La newsletter ci porta proprio a vedere dove sono impresse sui muri, la sezione Chiese del Mese.
Sì, ed è dedicata proprio a San Biagio. E ci porta in due contesti molto diversi, a dimostrazione della capillarità del suo culto. Il primo è la parrocchiale di San Biagio a Dues, in Valle d'Aosta.
Contesto alpino.
Esatto. Una chiesa del XII secolo. E la cosa interessante che nota Piero Balestrino è che l'affresco del santo è sulla facciata.
Ah, quindi è un messaggio per chiunque arrivi nel villaggio, un qui siete protetti, visibile da lontano?
Proprio così. Un presidio spirituale. Il secondo luogo, curato da Marco Actis Grosso, è l'ex priorato di San Biagio a Mondovì. Qui il contesto cambia.
Non è una semplice parrocchiale.
No, era un antico priorato dei canonici di Sant'Agostino, un centro di potere religioso e amministrativo. Gli affreschi qui parlavano a un pubblico più colto, probabilmente. Erano parte di un programma teologico più strutturato.
E l'esplorazione non si ferma. L'approfondimento di Grazia Salinelli ci porta in un intero borgo, Monesiglio, e mi viene da pensare che un borgo come questo fosse proprio un microcosmo di quella dualità di cui parlavamo prima.
Quale?
Il potere terreno del castello e quello spirituale delle chiese, sempre in dialogo, o forse in competizione.
Perfetto. La Salinelli descrive proprio questa doppia anima. Da un lato il castello, presidio militare, il potere delle armi. Dall'altro una costellazione di chiese, tra cui spicca il santuario di Santa Maria d'Acqua Dolce.
E su questo santuario c'è un'analisi specifica di Piero Balestrino, mi pare.
Sì. Un'analisi che ci porta al cuore della spiritualità romanica. Balestrino la descrive come custode di un ciclo di affreschi di area romanico-bizantina. E l'immagine chiave è il Cristo Pantocratore.
Il Cristo Giudice.
Severo, ieratico. Entrare lì non era un'esperienza consolatoria. L'impatto di quel Cristo doveva essere travolgente, doveva incutere timore e reverenza. È l'esempio perfetto di come l'arte non fosse decorazione, ma uno strumento per plasmare la mentalità di una comunità.
Alla fine di questo percorso, il punto centrale che emerge con forza non è solo che l'arte medievale comunicava, ma perché doveva farlo, in questo modo così diretto, così codificato.
Certo.
In un mondo di analfabeti, i muri delle chiese non erano gallerie d'arte. Erano la televisione, internet, i manuali di istruzioni per la vita e per la morte, tutto insieme.
Ogni figura era un hyperlink visivo.
Esatto. Un hyperlink a una storia, una paura, una speranza. E per averci dato la chiave di lettura, un grazie enorme va agli autori di chieseromaniche.it, che hanno costruito questa mappa incredibile.
Assolutamente. E se dovessi lasciare un pensiero conclusivo sarebbe questo. La newsletter ci invita a fare una cosa che oggi è quasi rivoluzionaria. Rallentare lo sguardo.
Bello.
La prossima volta che si entra in una di queste chiese antiche, forse la domanda da farsi non è solo cosa vedo o è bello. Potrebbe essere per chi è stato dipinto? Quale paura doveva placare? Quale speranza accendere?
Che storia mi sta raccontando questo corpo, questo vestito, questo gesto?
Esatto. Facendo così non stiamo solo ammirando delle opere d'arte. Stiamo provando a decodificare il sistema operativo di un'intera società, un linguaggio che credevamo perduto e che invece è ancora lì, in attesa di essere letto.